Segni e parole e Radio Poderosa presentano Lacrime e Cappuccino, racconti scritti e letti da Natasha Sgarbossa.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant, que reste-t-il?
Un bacio sulla guancia, più lungo del solito.
Un bacio in fronte a mia madre, perché a lei devo tutto, perso in tutte le strade, per la vita che ho fatto. Un bacio a te amico mio, che mi sei stato accanto, quando nessuno chiamava e non bastava il talento. Se non mi guardi tu, chi mi guarderà? Se non mi cerchi tu, chi mi cercherà? Se non ti mancherò, chi ti mancherà? In questo spazio di cielo diviso a me.
Il momento più difficile della giornata era senz'altro l'intervallo, quello spazio in cui si sentiva pressoché trasparente e provava una sorta di imbarazzo misto a desiderio di fuga. Dopo le insistenti richieste degli insegnanti sul cercare di sorridere un po', si sentiva quasi in dovere, come se potesse farlo a comando. In realtà Victoria aveva creduto che in Italia sarebbe rimasta per poco, giusto il tempo che le cose si fossero sistemate, per poter rientrare a casa in tutta tranquillità. Non si era immaginata una durata precisa, ma lei era totalmente estranea all'idea di quello che sarebbe realmente accaduto. Tuttavia era in quella pausa, fra una lezione e l'altra, che avvertiva sulle spalle il peso della sua condizione. Proprio quando gli altri si mettevano a chiacchierare, ridendo e scherzando, o raccontandosi una novità, dandosi appuntamento per il pomeriggio. Lei sentiva di non avere più quella leggerezza e le pesava dover dissimulare. A volte voleva scappare. Nella sua mente il pensiero di papà e di casa sua, della sua vita in Ucraina, che ora le appariva lontana, inesistente. Era abbastanza grande per capire che niente sarebbe più tornato come prima. Mentre pensava a questo, li osservava. Chi erano i suoi compagni? Ragazzini spensierati che ridevano di cose semplici, si divertivano, facevano comunella. Osservarli gli aveva permesso di conoscerli. Aveva capito che Alessandra, la bella della classe, era innamorata di Seba, mentre a lui interessavano solo gli amici e il basket. Vedeva che Shane guardava tutti di sottecchi. Il giullare della classe, Matteo, faceva divertire gli altri per nascondere il suo segreto e la professoressa Bonfanti forse aveva un debole per il giovane maestro di piano. Le bastava vederlo per avvicinarglisi con una scusa. Inoltre aveva notato che lui ne era lusingato, perché si toccava sempre i capelli e le sorrideva. L'aveva letto insieme a sua cugina Xenia nel blog di un influencer, Come capire se piace a un ragazzo. Se sorrideva nel vederti, si toccava i capelli, apriva le spalle come un gorilla e allungava i piedi nella tua direzione, allora c'erano ottime probabilità che gli piacessi. Al contrario, se non sorrideva, non ti guardava negli occhi e mostrava chiusura di braccia e gambe, allora la sua prossemica indicava che non era assolutamente interessato. Non vedeva sua cugina Xenia e i nonni da 10 mesi. Loro erano andati in Germania a casa del fratello di zio Igor. Invece Victoria aveva trovato accoglienza dalla signorina, che in realtà signorina non era da un pezzo, ma la si chiamava così in virtù del suo nubilato. La mamma prestava servizio da lei da quasi 4 anni, da quel giorno di fine ottobre in cui era partita, lasciando una bambina di 8 anni che la vedeva allontanarsi senza sapere bene il perché. Aveva pianto in silenzio. La nonna gli aveva insegnato a non piangere, perché era giusto che si abituasse alla durezza della vita e alle necessità. Sua madre era partita proprio per necessità. Invece a lei pareva che l'avesse abbandonata. A casa in fondo stavano bene. Tante altre mamme erano partite per lavorare in altri paesi, ma altrettante erano rimaste lì con le loro famiglie. Aveva sentito dire che molte di loro non sarebbero tornate e una volta partite si sarebbero dimenticate dei loro bambini. Era stato Valentin a dirglielo, con quella malizia pungente che lo contraddistingueva. Lui era uno di quelli la cui madre si era rifatta una vita all'estero, perciò andava seminando terrore. Invece la mamma di Victoria le telefonava tutte le sere. Le scriveva letterine, le mandava vestiti e giocattoli ogni ultima domenica del mese, quando arrivava e poi partiva il camion dall'Italia, diretto nelle varie località ucraine. Tornava a casa ogni estate per un mese intero e il 7 gennaio almeno una settimana per festeggiare il Natale ortodosso. Ma tutto ciò non bastava a placare il vuoto che aveva creato dentro di sé. Victoria non aveva potuto trovare conforto fra le sue braccia quando fuori dalla scuola l'avevano insultata, dandole della cicciona. Si era fatta la pipì addosso per la vergogna, ma non era riuscita a dirlo a casa, nemmeno suo papà. Da quando mamma se n'era andata, lui era diventato molto triste e aveva iniziato a chiudersi in un silenzio sempre più tenebroso, accompagnandosi alla bottiglia. Si addormentava così, anestetizzato, davanti alla TV. Del resto, anche suo nonno era spesso preda di sbronze passeggere. Gli uomini bevevano e le donne dovevano saperli gestire in quei momenti, non provocarli, lasciarli stare. Lo sapeva bene la vecchia Svetlana, che non aveva conosciuto molti giorni felici con il suo irrequieto marito. «Questa è la mia vita e non posso che accettarla», diceva a Victoria quando il nonno esagerava e sentiva gli occhi della piccola puntati su di sé. Con quell'innocenza sembrava volesse risvegliare in lei un moto di ribellione sopito. Ma subito si liberava di quel pensiero e tornava a fare qualcosa. E così Victoria imparava la prepotenza del nonno, la rendevolezza della nonna, la fragilità del padre. Invece sua mamma Tatiana era dolce ma forte allo stesso tempo. Le era mancata tantissimo dopo che era partita. Le era mancata quando aveva avuto il suo primo ciclo, un pomeriggio d'estate, mentre giocava con le amiche in cortile. Il liquido caldo che le colava fra le gambe era il preludio dell'età adulta, gli aveva detto la mamma al telefono, soffocando per un attimo l'emozione. Ma il giorno in cui aveva provato maggiormente il senso dell'abbandono era stato quando papà aveva avuto un incidente sul trattore. Era andato fuori strada e per poco non era rimasto schiacciato dal pesante mezzo. Anche quella volta aveva pianto in silenzio, perché era grande ormai. A 2 mesi dall'inizio della guerra, suo padre Victor non aveva esitato a mandarla da Tatiana, in Nord Italia, come se prevedesse la tragedia. Quella mattina all'alba non aveva avuto il tempo di pensare. C'era fretta e paura nell'aria. Si ricordava solo il freddo gelido che le tagliava la faccia e l'abbraccio forte di suo papà. La mamma era tornata a prenderla e le attendeva un viaggio molto lungo e faticoso. Victor era stato arruolato nella resistenza e tutto ormai sembrava trovarsi sull'orlo del precipizio. Bombardamenti ovunque, sirene a ogni ora della notte e del giorno. Il tanfo di aria viziata dei bunker sotterranei in cui ci si doveva nascondere erano immagini che non avrebbe mai dimenticato. Suo papà li aveva accompagnate fino alla stazione e poi erano salite sul treno stipato di persone, bagagli e animali domestici. C'era un bellissimo gatto tigrato che l'aveva fissata durante il tragitto, al riparo dal suo trasportino. Era stato fermo per ore, la sua padrona, una robusta anziana con le guance rosse, diceva che era terrorizzato. Quando l'intervallo finì, entrò l'insegnante d'inglese. Era una donna burbera, ma buona d'animo. Si diceva che fosse diventata così in seguito a una delusione d'amore. Anni prima si era innamorata di un collega, trasformandosi completamente in meglio, dimagrita, curata e con un gran sorriso smagliante. Ma quando l'amante in servizio provvisorio era stato trasferito, la loro storia era svanita, facendola piombare nella delusione. Era ingrassata, non si curava più come prima e non sorrideva mai. Aveva lunghi capelli rossicci arruffati e lo sguardo arcigno. «Ora interrogo, vediamo un po'. Ravelli, vieni alla lavagna!» Il ragazzo, noto per essere impreparato, camminò svogliato alla postazione, pronto col gessetto in mano. «Allora, io ti detto il verbo irregolare in italiano e tu mi segni le tre forme, infinito, passato e participio. Iniziamo. Verbo essere!» sentenziò la donna con gli occhiali leggermente cadenti sul naso. Edoardo Ravelli scrisse to be, ma quando si trattò del secondo e terzo verbo, rimase fisso con lo sguardo alla lavagna. «Ecco!» strillò la Sacchi. «Ecco come studiate! E pensare che vi ho dato 15 giorni di tempo!» Poi chiamò una ragazza piccola, seduta all'ultimo banco, una che non parlava quasi mai e si mangiava le unghie tutto il tempo. Alla fine fu il turno di Victoria, che scrisse correttamente 10 verbi su 10 e prese very good, accompagnato dall'espressione soddisfatta della prof. Era molto brava in inglese e matematica, ma ancora faticava a parlare e soprattutto a scrivere in italiano. C'erano lezioni di sostegno per questo, ma la mole di lavoro si sommava alla difficoltà di concentrazione per il pensiero sempre rivolto altrove. Quando uscì da scuola c'era un sole tiepido e si incamminò a piedi verso casa. La villetta della signorina si trovava in un bel quartiere residenziale. Era una casa accogliente e luminosa, arredata con gusto, che emanava calore per via dei colori intensi di tessuti e tappeti. Il grande salone si affacciava sul giardino. Una sala da pranzo con cucina e un piccolo bagno di servizio ne completavano il pian terreno. La scalinata in marmo conduceva al piano notte, dove si trovavano la camera padronale con bagno annesso, la camera di Tatiana, un altro bagno e lo studio. Ermelinda De Bernardi aveva lavorato come curatrice presso una casa editrice. Correggeva bozze e ne curava la forma. Accompagnava un romanzo dalla nascita alla pubblicazione. Il suo era un lavoro attento e meticoloso. Richiedeva cultura, concentrazione, intuito e grande passione. Poteva impiegarci mesi, restando per ore e ore a lavorare al manoscritto. Da principio questa professione veniva svolta nella sede della sua casa editrice milanese. Poi aveva iniziato a farlo da casa, nella comodità e tranquillità delle sue mura domestiche, senza più l'affanno del viaggio verso Milano, soprattutto dopo che le era stata diagnosticata l'artrite reumatoide. Proprio per questo suo nipote Ottavio, figlio dell'unica sorella ormai scomparsa, gli aveva consigliato di assumere una domestica. La ricerca era stata lunga e ne aveva anche licenziate due prima di assumere Tatiana. La vita insieme era stata facile, da subito, anche perché la signorina trascorreva parecchie ore al giorno nel suo studio a leggere e a scrivere. Al di là dei pasti che consumavano assieme, i momenti conviviali erano saltuari. Invitava spesso il nipote Ottavio con la moglie a cena, oppure l'amica Lina, per cui anche Tatiana godeva della sua libertà. Si occupava della casa e preparava i pasti leggeri che chiedeva Ermelinda. Verdure arrosto e minestre, poca carne, qualche primo appetitoso e il bonnet. Quello era, insieme al vitello tonnato, l'unica ricetta piemontese che la signorina aveva saputo insegnarle. «Sai, non sono mai stata una brava donna di casa», le aveva confidato un giorno. «Piuttosto una diversa per la mia epoca. Significava aver lavorato come un uomo, forse anche di più, senza lo stesso riconoscimento, aver amato per una vita intera il marito di un'altra e rinunciato alla maternità». Tatiana ascoltava attentamente quella vecchia signora che sapeva tante cose e le voleva bene. Se ne è valsa la pena? Beh, non te lo saprei dire. Non so cosa significhi vivere l'amore liberamente e l'abbraccio di un bimbo mio. Rispondeva disincantata quelle volte in cui coglieva la malinconia della giovane madre. Era il suo modo garbato di destarla dal sentimento della nostalgia, dal dolore della separazione che si portava dentro. Sembrava volerle ricordare che lei, nonostante tutto, aveva una bimba sua e un uomo ad attenderla a casa. Ma di suo marito, Tatiana, non parlava mai. Le aveva solo raccontato di aver sposato appena ventenne il suo vicino di casa, che conosceva sin da bambina. Si erano sposati quando Victor era tornato dal servizio militare e dopo 2 anni era nata Victoria. La signorina si era immaginata la cerimonia modesta e la vita semplice che ne era conseguita, il trascorrere di giorni tutti uguali, scanditi dalle giornate di festa, senza grandi emozioni né ambizioni per il futuro. La miseria si sommava alla mancanza di opportunità. Ecco perché, una volta cresciuta la sua bambina, aveva deciso di andare a lavorare all'estero per poter garantire un futuro migliore. In cuor suo, la signorina sapeva che quella scelta era stata una via di fuga, una seconda possibilità per lei che era così bella e non aveva ancora compiuto 40 anni. C'era stato un prezzo da pagare, però, e Tatiana se ne ricordava ogni giorno. Non appena saputo della guerra, era stata la signorina stessa a invitare Victoria in Italia e la giovane le era stata infinitamente grata per questo. Vedere la piccola addormentarsi accanto a lei dopo anni di separazione le pareva un sogno. Si era persa tanto, ma ora erano finalmente unite. Anche stavolta però c'era un prezzo da scontare, la solitudine di una ragazzina di 12 anni catapultata violentemente in un'altra realtà. Era come se la vita togliesse per poi dare, ma non fosse mai a pari, sempre con una voce in perdita. Rientrando a casa, Victoria vide la macchina di Ottavio parcheggiata davanti al cancello. Ultimamente veniva spesso. Era molto gentile con lei e soprattutto con la mamma. Le portava sempre doni, che fossero cioccolatini, vino, fiori per abbellire il salotto, paste secche. Non arrivava mai a mani vuote. Si fermava a pranzo da loro, faceva complimenti a Tatiana per la buona cucina. Le sorrideva. Chiedeva a Victoria della scuola e se avesse fatto amicizia coi compagni. per poi rivolgere lo sguardo a sua madre. Lei pareva ricambiare, si compiaceva di quelle attenzioni. Fu allora che ebbe chiara la sensazione che Ottavio non venisse a trovare la zia, ma sua madre, e si sentì ingannata, ancora una volta. Era stata ingannata dai nonni quando la mamma era partita, poi da suo padre quando gli aveva promesso che la guerra sarebbe finita presto, infine dai compagni che gli avevano fatto le feste all'inizio e ora non la guardavano più, come se fosse trasparente. Ora erano sua madre e Ottavio a ingannarla, a escluderla dai loro sguardi d'intesa. Qualche giorno prima lo aveva visto salutare la mamma sulla soglia di casa, cingendole la vita. Un bacio sulla guancia più lungo del solito. Davanti al cancello esitò un attimo prima di fare marcia indietro. Piangeva dirotto mentre camminava senza meta. Tutte le lacrime che aveva soffocato per anni ora le scendevano in un colpo solo. Era arrabbiata, offesa e triste. Arrivata al parco, si sedette su una panchina, posando lo zaino al suo fianco. Aveva ancora la merenda dell'intervallo e iniziò a mangiare. Lo stomaco brontolava per la fame, ma non voleva proprio tornare a casa.
Un bacio forte a mio padre, troppo lontano da me. Quante cose non dette e chissà poi perché. Un bacio in segno di pace al futuro che arriva da lontano veloce, sperando che ci sorrida. Se non mi guardi tu, chi mi guarderà? Se non mi cerchi tu, chi mi cercherà? Se non ti mancherò, chi ti mancherà? In questo spazio di cielo diviso a metà. Se non mi guardi, se non mi cerchi tu, chi mi cercherà? Se non ti mancherò, chi ti mancherà? In questo spazio di cielo diviso a metà. Un bacio a te che sei tanto, ma tanto lontano, che non ti vedo da anni e ormai non ci riconosciamo. Un bacio ai giorni sprecati, a darsi un attimo.